Bene, fratelli e sorelle della Chiesa di Forlì, voi mi avete invitato a tenere una settimana di risveglio. Non è mica una cosa facile quello che voi mi avete chiesto. Lo sapete? Non è mica una cosa facile. Per niente, per niente, per niente. E io domando al Signore di aiutarci a passare questa settimana sotto il suo sguardo, a studiare la sua parola. Dopo aver molto riflettuto e pregato, ho scelto di parlare sul capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, capitolo molto importante. È la galleria, se mi permettete, dei personaggi della fede. Non avremo il tempo, evidentemente, di prenderli in considerazione tutti quanti. Ne prenderemo in considerazione soltanto otto, e voi vedete qui avete davanti il bel programma che il pastore ha preparato, tutto carino. Prenderemo in considerazione Abele, Noè, Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, dedicheremo al personaggio Mosè due riunioni, poi Raab, e infine Gedeone. Ma non ho intenzione di trattare con voi delle biografie, no, 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 per nulla. Noi cercheremo di trarre degli spunti dalle vite di questi personaggi e di applicarli al nostro tempo. Una domanda subito per stabilire una piattaforma, una base di partenza. Crediamo noi che sia possibile oggi vivere la fede o no? Perché ci sono di quelli che dicono no, ma la fede era per un tempo, adesso c'è la scienza che si è sostituita alla fede, adesso ci sono i computer. In una società gonfia di denaro fino agli occhi, e da queste parti voi non scherzate, vedevo passando i vostri campi, i vostri frutteti, sono cose straordinarie. Qui è una regione gonfia di soldi fino agli occhi, poi in un mondo gonfio di boria, di orgoglio, gonfio di tante altre cose, è possibile vivere ancora la fede o no? Vivere la fede degli uomini e delle donne di quel tempo o dobbiamo cambiarla questa fede? Dobbiamo ridimensionarla. Perché i tempi cambiano e quindi vanno cambiate anche le cose della Bibbia, o no? No! No! Forse io parlo troppo forte e do fastidio a qualcuno, ma mi avete invitato, mi dovete sopportare per 8 giorni, preparatevi, prendete il cotone nelle orecchie se volete, ma purtroppo non hanno ancora inventato un silenziatore per i predicatori. Ci sono quelli che sono turbati perché non hanno un microfono e vanno alla disperata ricerca di un microfono. Io, a meno che non sia una sala di 1.000 posti, non cerco mai microfoni. Fratelli e sorelle, no, la fede di quei tempi deve essere la fede di questo tempo. Quindi il soggetto di questa sera che interessa il personaggio Abele parla della fede fino alla morte. Spesso noi diciamo questo e ha ragione, essere fedeli fino alla morte. Ecco, io chiederei al gentile vostro pastore di aiutarmi e scrivere sulla lavagna: la fede è, due punti, e sotto il primo termine, la fede è 1. Perseveranza. Perseveranza. Grazie. Prima di tutto due parole introduttive sulla fede. Non voglio farvi uno studio biblico sulla fede. Queste cose noi le conosciamo. Dobbiamo cercare di rivederle insieme per arrivare ad alcune conclusioni utili per la nostra vita spirituale. E la prima conclusione alla quale vorrei arrivare questa sera è proprio questa. La fede è perseveranza. La parola di Dio dice che bisogna partire da un dato di fatto. Senza fede è impossibile di piacere a Dio. È vero? Leggiamo il primo testo, Ebrei, capitolo 11, il nostro capitolo, versetto 6. Ora, senza fede è impossibile piacergli, cioè piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Quante volte le persone mi chiedono, ma come si fa a avere la fede? Beato lei, beati voi. E io dico, beato anche lei. Potrebbe essere beato anche lei, caro amico, cara signora, non soltanto beato io. Io mi ritengo un beato, un fortunato, diciamo, ecco, un privilegiato nell'avere la fede. Ma la fede è messa a disposizione di chi? Di tutti, ma proprio di tutti? La fede è alla disposizione di tutti, sì signore, anche dei mafiosi, anche a quelli dell'Ndrangheta, della Camorra. Noi italiani siamo specialisti. Gli altri hanno una malavita sola, noi ne abbiamo tre. Degli adulteri, dei falsi, dei bugiardi, degli idolatri. È alla disposizione di tutti. Però, a certe condizioni, è vero? A chi la dà il Signore la fede? A quelli che lo ricercano. Gesù Cristo ha detto sul monte delle beatitudini, beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché saranno saziati. Attenzione, non quelli che sono affamati e assetati di vendetta, perché ci sono certe persone che scambiano la giustizia con la vendetta. No, 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 no. La giustizia di Dio, non quelli che dicono quando un loro nemico si fa male o gli è andato male un lavoro o sono caduti dalla macchina, hanno avuto una disgrazia, ben gli sta, giustizia è stata fatta. No, questi non sono cristiani, questi sono peggio dei pagani, questi non capiscono niente della parola di Dio. Gesù Cristo ha detto, beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia di Dio, cercate prima la giustizia e il regno di Dio. Le altre cose verranno dopo, quindi è a disposizione di tutti la fede, siamo d'accordo? E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, che cosa dice nel capitolo 10, al versetto 17? Ecco, lo avete già indovinato, perché so che conoscete i testi a memoria. 10, 17. Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. La fede viene dalla lettura e dall'accettazione della parola di Dio. Capita anche da queste parti quello che capita altrove? Se incontrate una persona e parlate con questa persona di soldi e di altre cose, vi sta a sentire. Ma quando attaccate a parlare di Dio, incominciano a guardare l'orologio e scappano, uomini e donne. Questi non sono affamati e assetati dalla parola di Dio. Gesù Cristo un giorno disse ai suoi nemici, voi non siete delle mie pecore, perché le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono, e io do loro la vita eterna, ma voi non siete delle mie pecore, voi non volete venire a me per avere la vita. E allora il Signore dice, sia fatta la vostra volontà, e Dio a questi nega la fede, perché non la vogliono. Ma noi siamo qui perché la fede l'abbiamo accettata. Ma da quel momento in poi non si è un po' offuscata la nostra fede? O è sempre come quella del giorno del battesimo? Come su tanti matrimoni si è depositata la ruggine. L'altro giorno vedevo due anziani coniugi che andavano per strada aiutandosi a vicenda, tenendosi per mano. Quelli sì che le promesse se le sono fatte sul serio, molti invece no. Oggi vedevo due giovani in treno davanti a me, non potevo fare a meno di vederli, io avevo in mano la mia Bibbia e c'erano due, un ragazzo e una ragazza, si vedeva, si volevano bene, educati, composti, ma si vedeva che erano innamorati. È bello vedere due giovani innamorati, ma è più bello ancora vedere due anziani innamorati. Certo, le cose cambiano, non ci sono quelle fiammate di un tempo, però il fuoco c'è sempre. Deve essere così per la nostra fede, fratelli e sorelle. C'è sempre il fuoco, anche se non è la vampata dei primi giorni. Nella vostra fede c'è sempre il fuoco, il calore, o no? Ebbene, se c'è questo calore bisogna arrivare alla perseveranza. È quello che io vorrei mettervi nella mente questa sera. La fede è perseveranza. La fede deve esserci fino alla morte. Abele è stato il campione della fede fino alla morte. Conosciamo la storia di Abele e di suo fratello Caino. Caino e Abele, due fratelli. Uno serviva il Signore col vero spirito, presentando il sacrificio cruento, perché i genitori avevano insegnato ai figli che bisognava credere in un Redentore. L'altro invece che cosa offriva al Signore? Offriva sì dei frutti, quindi diceva sì di essere un credente, ma non offriva il sacrificio cruento che prefigurava il Cristo, il Messia che doveva venire. Una volta uno mi fa, per forza, quello era un contadino, era un agricoltore, offriva i frutti che produceva il suolo. L'altro invece era un pastore di pecore e gli veniva facile offrire un agnello. Voi che ne dite? Questa è una baggianata, bella e buona, abbiate pazienza. Ma che cosa significa questo? Allora vuol dire che uno che fa l'artigiano deve offrire che cosa? Del legno al Signore. Uno che fa il fabbro offre del ferro. E così potremo continuare. No, nessuno vietava a Caino di servire il Signore come faceva suo fratello. Come mai Caino ammazzò Abele? Il primo delitto. Per gelosia. E perché era geloso? Leggiamo la parola del Signore, Genesi, capitolo 4, a partire dal versetto 3. E avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. E Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del suo grasso. E l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua. E Caino ne fu molto irritato, e il suo viso ne fu abbattuto, e l'Eterno disse a Caino, «Perché sei tu irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se fai bene, non rialzerai tu il volto? Ma se fai male... Il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino disse a Abele suo fratello, usciamo fuori ai campi. E avvenne che quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele suo fratello e l'uccise. E l'Eterno disse a Caino, dov'è Abele tuo fratello? Ed egli rispose, non lo so. Sono io forse il guardiano di mio fratello? E l'Eterno disse, che hai tu fatto? la voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Con cosa l'avrà ammazzato suo fratello Caino? Col mitra? No, non l'avevano ancora inventato. Col fucile? Nemmeno. Con la pistola? Nemmeno. Con che cosa? Ah, ma quando uno vuole ammazzare non è mica questione di arma. Forse non avrò usato neanche una pietra, sono bastate due mani. Le mani che Dio ha fatto per lavorare, per fare del bene e per benedire gli altri. Lui le avrà strette intorno alla gola di suo fratello e l'ha ammazzato. Prima Giovanni capitolo 3, versetto 10. L'Apostolo ci dice perché Caino ammazzò Abele. Ce lo dice chiaramente. Da questo sono manifesti i figli di Dio e i figliuoli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri e non facciamo come Caino, che era dal maligno e uccise suo fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso. Perché uccise Abele, Caino? Perché le sue opere, le opere di Caino, erano malvagie e quello di suo fratello erano giuste. Quindi per gelosia, per invidia. Avete mai trovato persone invidiose sulla vostra strada? Avete trovato tutte persone virtuose che non hanno provato invidia per voi, per la vostra fede, per il vostro successo? Se è così, allora la Bibbia ha torto. Che cos'è l'invidia? È una cosa bruttissima. È uno dei peggiori difetti che possono esserci in una persona. Salomone, nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 4, versetto 4, dice quanto segue. E ho visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. Il mondo è pieno di gente invidiosa, ma l'invidia, se esiste tra i figli di Dio, come esisteva fra Caino e Abele, è una cosa terribile. Se l'invidia penetra nella Chiesa, lascia il segno. Fratelli, la Bibbia dice nel decimo comandamento non concupire, non desiderare, non bramare le cose degli altri. Io non sono mai riuscito a capire gli invidiosi e ne ho trovati parecchi sulla mia strada e sono persuaso che anche voi ne avrete trovati. L'invidioso si rode il fegato, che so io, perché l'altro riesce a fare certe cose che lui non fa. E allora io gli dico a questo invidioso ipotetico: ma perché non ti dai da fare anche tu invece di invidiare? Se quello è riuscito a raggiungere, è diventato, non so, ha ricevuto la laurea a pieni voti, è riuscito a raggiungere una posizione sociale eminente, ma perché non ti dai da fare anche tu? Non devi mica pensare che quello, la laurea, se l'è trovata così, così, per terra, come si trovano le bucce di banana, basta raccattare la laurea, uno se la mette in tasca, ma quello ha passato giorni, notte, ha sudato, ha trepidato, ha lavorato. Perché non sei contento nel vedere il tuo fratello che è contento? Un altro perché ha lavorato, ha faticato, ha anche rischiato, è riuscito in una certa impresa, ma fai anche tu così? Ma perché devi invidiarlo? E invece l'invidioso è un pigro. Caino era un pigro. Le sue opere erano malvagie. E perché non le fai buone anche tu? Scusa Caino, eh? Ma chi te le fa fare queste opere malvagie? Ah, te le fa fare il male, te le fa fare il diavolo, e buttalo fuori dalla porta il diavolo invece di invitarlo in casa tua. Poi si scende a delle stupidaggini, ci sono dei cristiani che invidiano gli altri cristiani perché hanno la macchina più grande della loro, e pigliala anche tu, non c'ho i soldi, e vai in monopattino allora. Invece di andare in Ferrari o in Maserati, vai in bicicletta. L'apostolo Paolo dice: rallegratevi con quelli che si rallegrano. Vi ricordate? E piangete con quelli che piangono. Fratelli, lo sapete che è più facile piangere con quelli che piangono che essere allegri con quelli che sono allegri? Perché l'invidia è sempre lì, che fa capolino, come faceva capolino nel cuore di Caino. E allora non posso sopportare il mio fratello e lo ammazzo. Non posso sopportare le sue opere buone e le ammazzo. Fratelli e sorelle, ci sono dei cristiani che escono dalla Chiesa perché non ammettono la persecuzione. E io direi loro: amici, cari fratelli e sorelle, se voi non ammettete la persecuzione, non capite che cos'è la vita cristiana. La Bibbia dice: se qualcuno vuole vivere piamente, onestamente in Cristo, sarà perseguitato. Cosa vuol dire essere perseguitati? Noi pensiamo alle grandi persecuzioni dell'impero romano, che certo perseguitò a morte per secoli i cristiani. Pensiamo peraltro alle persecuzioni medievali, che forse e senza forse furono più grandi delle persecuzioni dell'impero romano. Ma qui non è mica scritto che le persecuzioni devono essere imperiali, devono essere medievali, devono essere statali. Qui è detto che uno, quando vive la sua vita coerentemente, sarà perseguitato. Da tutti. Tutti chi? Tutti quelli che non fanno il bene, che fanno le opere malvagie. I cristiani hanno sempre dato fastidio, hanno sempre dato sui nervi alle persone. Ma guarda questo qui, gli mollo uno schiaffo e lui mi porge un'altra guancia. Mi fa rodere il fegato. Una volta un fratello palermitano mi disse, era un fratello atticciato, forte, un colosso, e mi disse: lo sa che cosa mi fecero un giorno? Ah, se ci penso, e stringeva ancora i pugni, si vede che era abituato a stringerli da lunghi anni. Mi disse: lo sai, io mi sono convertito, io ne ho fatte tante, fratello, sa? Oh, non le dico quello che ho fatto, ma ho commesso tanti peccati. Appartenevo a una certa classe di persone, eccetera. Poi il Signore mi ha convertito, mi sono battezzato, sono entrato nella Chiesa avventista. E un giorno entro in un bar chiamato da vecchi amiconi che avevano invece continuato la loro strada. E uno dice: ma lo sa cosa mi fa? Mentre gli altri mi salutano, mi viene incontro, mi chiama e mi dà un pugno terribile qui, nello stomaco. Io mi sono prima piegato dal male, poi stavo per rispondergli. E mi disse poi, non potevo mica rispondergli perché io mi ero convertito. E allora strinsi i pugni, diventai rosso come un peperone. E non feci niente. E quell'altro mi disse, dandomi una manata sulla spalla: adesso lo vedo che sei veramente convertito. Fui preso da una rabbia, mi disse ancora, dice: ma guarda un po', questo mi dà un pugno nello stomaco per vedere se l'ho veramente convertito, perché se non fossi stato convertito gli avrei risposto, o forse con due calci, non soltanto con un pugno. Noi diamo fastidio con le nostre opere giuste per quelli che commettono opere malvagie. Però non sono tutti così. Non sono tutti così. Gesù ha detto: così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedendo le vostre buone opere glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Chi? Ebbene, quelli che sono alla ricerca di fare delle opere giuste e hanno bisogno di punti di riferimento, perché Dio ha affidato questa verità non agli angeli, ma alla progenie di Abramo, e quindi hanno bisogno di vedere non soltanto il Cristo, ma hanno bisogno di vedere noi con la riproduzione del Cristo. E questo non è facile, fratelli e sorelle, non è facile. Quindi, se qualcuno ci perseguita per cagione di giustizia, bene, noi non dobbiamo andarcene della Chiesa offesi. Che cosa dice Gesù? Cosa dice Gesù nell'Evangelo? Evangelo secondo Luca, quando parla di queste cose, ma Gesù dice una cosa che io non ho mai fatto, non so se voi le avete fatte queste cose. Gesù dice, capitolo 6 dell'Evangelo di Luca: beati voi quando gli uomini vi avranno odiati e quando vi avranno sbanditi d'infra loro e vi avranno vituperati e avranno ripudiato il vostro nome come malvagio per cagione del figliuol dell'uomo, rallegratevi in quel giorno e saltate di letizia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, poiché i padri loro facevano lo stesso ai profeti. Avete mai saltato di letizia? Io no, non ho ancora saltato di letizia per essere stato perseguitato. Siete stati perseguitati voi, fratelli e sorelle? Siete perseguitati? Sapete cosa dice lo spirito di profezia? Una frase che mi ha sempre fatto tremare, lo dice nel Gran Conflitto, alla fine di un capitolo sulle persecuzioni medievali. Il fatto che non ci siano molte persecuzioni vuol dire che il livello spirituale della Chiesa si è abbassato e che molti figli di Dio si sono allineati con il mondo, cioè con quelli di fuori. La linea di demarcazione non è sempre netta tra i figli di Dio e gli altri. Caino è il capostipite di quelli che seguono una religione comoda, una religione basata sulla salvezza mediante le opere. Abele è il capostipite di coloro che hanno la religione basata su Gesù Cristo, sui suoi meriti. Persecuzioni o non persecuzioni, il Vangelo lo si deve abbracciare per la vita. È come il matrimonio, Io prendo sempre in prestito questa immagine perché mi sembra sia molto adatta. Dice il celebrante ai nubendi: vuoi tu prendere? Sì. Vuoi tu prendere? Sì. Fino a che morte non separi? Sì. Fino a che morte non separi? L'Evangelo è per la vita. Quanti sono entrati in questa chiesa e adesso non entrano più? E sono usciti? Perché se ne sono andati? A volte se ne vanno perché è anche colpa nostra, cominciando dai ministri di Dio. Perché non sempre noi, predicatori dell'Evangelo, riusciamo a esprimere tutto quello che sentiamo per il Signore. E a volte invece di nutrire il gregge, forse strapazziamo il gregge, non lo so. A volte sono usciti perché noi non ci siamo comportati nel migliore dei modi con questi fratelli. Ma questo non è una scusa perché noi ce ne andiamo dalla Chiesa, perché allora rimangono le panche soltanto nella Chiesa, perché noi non siamo perfetti, siamo perfettibili. Siete d'accordo? A volte se ne sono andati perché non hanno capito che la fede è una fede che deve resistere fino alla morte, come quella di Abele. Una morte anche violenta, dovuta al fatto che era giusto. E Abele è il tipo di Cristo, che viene ucciso perché le sue opere erano giuste. E Gesù come ci fa capire bene questa verità? Quando nell'Evangelo secondo Giovanni ci dice i motivi per i quali le persone non vogliono saperne della verità. Giovanni capitolo 3, versetto 19, e il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie, poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le opere sue siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Fratelli e sorelle, che cosa ha portato Gesù Cristo al Calvario? L'invidia dei capi di Israele, la gelosia, che poi invidia e gelosia partoriscono l'odio. Perché odiavano Gesù Cristo? Perché gli stava terribilmente antipatico? Perché diceva la verità. E quelli la verità non la amavano. E oggi c'è una moltitudine di persone che non ama la verità, ama la menzogna. La stessa cosa si ripete oggi. Gesù Cristo ha passato la sua vita a fare miracoli, ha sanato, ha resuscitato, ha sfamato, ha dissetato. Di che cosa lo si poteva accusare? Di niente. Tanto è vero che dovettero pagare dei falsi testimoni perché deponessero il falso. Ora, siccome le bugie hanno le gambe corte, i bugiardi, è più facile, dice, arrivare a raggiungere un bugiardo che uno zoppo, perché il bugiardo deve avere una memoria fortissima per non contraddirsi, e non tutti i bugiardi hanno una memoria come Pico della Mirandola. Quei falsi testimoni prezzolati dal Sinedrio non erano certamente dei Pico della Mirandola, si contraddicevano. E allora tutti videro che i sacerdoti li avevano pagati perché dicessero il falso. La realtà era che questi capi odiavano con tutte le loro forze Gesù Cristo, perché Gesù Cristo era, come è, il bene supremo. Era la bontà, la misericordia infinita. E Gesù Cristo dice a noi quello che disse 2000 anni fa, capitolo 15 di Giovanni, versetto 18, se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, ma perché non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che io vi ho detta. Il Salvatore non è da più del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra parola. Fratelli e sorelle, se la gente dice male di voi per cagione di giustizia, non per cagione di ingiustizia, ebbene non c'è da lamentarsi. E non siamo cristiani per questo? Se la gente vi fa dei torti a motivo della vostra fede, ma che andate cercando? Di offendervi? Ma allora non avete capito niente, scusate. I nostri titoli di gloria, i nostri meriti, scusate il termine, non dovremmo usarlo, ma voi mi capite. Non che questi meriti abbiano valore ai fini della salvezza, perché siamo salvati in Cristo. Che cosa sono? Se non le critiche ingiuste, l'odio, l'invidia, il furore, la gelosia, che le nostre opere buone riescono a suscitare nei cuori di quelli che amano le cose malvagie. Però la natura umana è fatta in un certo modo, fratelli e sorelle. Noi quando parliamo di queste cose, di questi sentimenti malvagi, li attribuiamo quasi sempre a quelli di fuori, non a noi che siamo dentro, perché noi siamo santi, noi siamo immacolati, ci spuntano le alucce qua dietro. Noi siamo della stessa natura di coloro che non hanno accettato l'Evangelo, quindi questo pericolo c'è anche per noi. Caino e Abele erano due fratelli, ed è stato l'odio di Caino a dare origine alla prima guerra. A volte fra di noi vi sono problemi dovuti, sapete a che cosa? Dovuti alla gelosia, dovuti all'invidia, che però non riusciamo a confessare. Se una sorella ha una pelliccia, benissimo, ma se un'altra sorella non può comprarsi la pelliccia, ma non la compri. Perché deve essere invidiata una sorella che si veste in un certo modo o un fratello che si veste in un altro modo? Magari noi siamo invidiosi perché non siamo riusciti a raggiungere la laurea, o non siamo riusciti a avere quello che ha il fratello. Fratelli e sorelle, io non credo che i problemi nostri siano tanto quelli dell'osservanza del sabato o del ritorno di Gesù Cristo, nelle quali dottrine noi crediamo. È vero o no? Vorrei un po' vedere io stasera qui, se io dicessi tutti quelli che non credono nella santità del sabato non alzino la mano, oppure quelli che non credono al ritorno di Cristo alzino la mano. Ma su queste cose noi siamo d'accordo? Sono le piccole volpi che rovinano le vigne fiorite, dice Salomone. È su queste cose che dobbiamo metterci d'accordo. E Caino invece ce l'aveva tanto con suo fratello che lo ha ammazzato. Ora non basta ammazzare il fratello. E dice, che gli volete fare ancora? Chi è omicida? Soltanto colui che spara? o colui che fa qualcosa prima di sparare. Chiunque odia il suo fratello è un omicida. Uno prima di ammazzare la moglie, o la moglie prima di ammazzare il marito, cosa fa? Cosa fanno? Lo odiano, lo detestano. E poi a un certo momento, zac, si arriva al culmine. La parola di Dio dice, chi odia è un assassino. Mi ricordo negli anni 50 un regista francese fece un film. Il titolo era Siamo tutti assassini. Forse aveva letto le parole della Bibbia. Voleva dire allo stato potenziale. Quanti fratelli, quante sorelle nella chiesa hanno ammazzato il fratello, hanno ammazzato la sorella perché gli stanno antipatici. E tra l'antipatia e l'odio non c'è che lo spazio di un mattino. Ecco perché noi abbiamo problemi e problemi e problemi. E a un certo momento quando facciamo le elezioni di chiesa non la finiamo più. Certe volte, o spesso, non la finiamo più. Fratelli e sorelle, quando arriverà l'ora del cimento, come dice Apocalisse capitolo 3, versetto 10, sapete quanti fra di noi se ne andranno? Io a volte quando leggo le citazioni dello spirito di profezia tremo. Molti usciranno dalla Chiesa e saranno tra i peggiori nemici del popolo di Dio. Quando gli osservatori del sabato saranno trascinati davanti ai tribunali, questi apostati saranno tra i peggiori accusatori dei loro antichi confratelli. E allora quando molti se ne andranno, sapete da chi saranno sostituiti? Dal popolo del Signore che è ancora in Babilonia e che accetterà l'invito dell'Eterno a uscire di Babilonia affinché non si ricevano le piaghe che stanno per cadere su Babilonia. Il Signore Gesù ci dice questa sera, abbiate il coraggio, fratelli e sorelle, di essere dalla parte di Abele, che è capace di farsi ammazzare, non soltanto fisicamente. Dubito che un fratello e una sorella di chiesa arrivano a cose simili, ma abbiate la forza di essere odiati, invidiati, incompresi e non lasciate la chiesa per nessun motivo, perché questa è la porta del cielo, è la casa di Dio. Non come tanti che dicono, ma la chiesa dei problemi, me ne vado, oppure non entro nella chiesa. Una volta un signore al quale io detti la mano, alla fine di una riunione, dissi, sono evangelico, va bene, di che denominazione feci io? Ah no, mi rispose, io sono un cane sciolto. Lui considerava l'appartenenza a una denominazione alla stregua del guinzaglio del cane. Quindi capite che idea avesse sull'organizzazione. Un fratello mi fece, cane sciolto o cane randaggio? Da. Qui è la casa di Dio e i fratelli devono sforzarsi di andare d'accordo e di amore e di accordo. Siete tutti fratelli, ha detto Gesù Cristo, figli di uno stesso padre. Ma che compagni e camerati hanno inventato nel mondo politico altre cose? Fratelli. Fratelli si devono amare. Cosa vuol dire amarsi? Ah sì, vuol dirsi darsi dei bacetti, d'accordo. Ma non solo quello lì. Ah, se rimaniamo lì l'amore è poca cosa. Sapete cosa vuol dire per me amore? Vuol dire andare avanti anche se riscontri nell'altro o nell'altra dei difetti. Accettarsi significa come Dio ci accetta così come siamo. E Dio ci dice, sale più in su, ti do io la mano, sale più in su. Questo vuol dire l'amore. Ecco perché tanti matrimoni vanno a catafascio, si sposano, spendono un sacco di soldi per il matrimonio, incominciano con i debiti e incominciano col piede sbagliato, perché poi quando si hanno i debiti vengono i nervi, eccetera, eccetera, e manca la calma, manca tutto, poi finiscono con le botte e finiscono con l'andare davanti agli avvocati, davanti ai giudici, eccetera, eccetera. Perché? Perché non sanno che l'amore è proprio questo, è una cosa semplice ma una cosa grande. L'amore è fatto di accettazione l'uno dell'altro, è fatto di perseveranza. Se non c'è questa perseveranza, la nostra fede è poche cose, fratelli e sorelle. L'Epistola agli Ebrei dice, parlando di Abele, dopo morto parla ancora. Non che noi crediamo nell'immortalità naturale dell'anima, come i fratelli cattolici e molti fratelli protestanti, no, ma le sue opere giuste parlano. E ammazzateci pure, dicevano i cristiani. Il nostro esempio andrà avanti. La fede non si può ammazzare. Ammazzate i corpi, ma le anime non li potete ammazzare. Dice qui, per fede, Abele offersi a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, e per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Iddio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Oh, che Iddio ci aiuti affinché la nostra fede possa avere ragione di tutte le brutture, di tutte le incomprensioni, di tutte le persecuzioni, di tutta la guerra che il diavolo ci fa, perché la fede è perseveranza. Sii fedele fino alla morte, anche la morte violenta, e io ti darò la corona della vita. Che Iddio ci aiuti, ci benedica e ci dia la forza e ci dia la pazienza di continuare a credere, a perseverare fino alla fine. Questo è il mio augurio e la mia preghiera per voi e per me. Amen.